Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Per imparare a distinguere un semaforo, un algoritmo di deep learning deve passare in rassegna centinaia di migliaia di immagini in cui è segnalata la presenza di semafori finché non è in grado di riconoscerle in autonomia. Ma chi è che etichetta in primo luogo le immagini utilizzate per l'addestramento, indicando quali figure, semafori, gatti, persone, ponti e quant'altro sono presenti al loro interno? Benvenuti nel mondo dei data labeler, gli etichettatori di dati, lavoratori umani che si trovano a livello base della progettazione dei software di deep learning e che operano all'interno di quelli che vengono spesso definiti gli scantinati dell'intelligenza artificiale. Scantinati che sono in realtà fabbriche specializzate nell'etichettatura dei dati, spesso situate nelle cosiddette nazioni in via di sviluppo, ma possono anche essere piattaforme che assoldano lavoratori da remoto o per cui inconsapevolmente lavoriamo gratuitamente anche noi, come il caso dei CAPTCHA code, quelle sorte di puzzle che dobbiamo risolvere per accedere a una pagina web e che hanno in realtà anche lo scopo di addestrare le intelligenze artificiali. Il ruolo di questi operai del deep learning non è però solo quello di addestrare le intelligenze artificiali a distinguere determinati elementi, ma è anche quello di insegnare loro quali forme di linguaggio, immagini e situazioni vadano a tutti i costi evitate. È questo il lavoro in cui è specializzata Sama, società con sede a San Francisco, ma i cui lavoratori operano in uffici situati soprattutto in Kenya, Uganda e India. Una società che ha svolto un ruolo cruciale nell'addestrare ChatGPT a evitare di produrre contenuti inappropriati. Nonostante questo importantissimo ruolo, i dipendenti di Sama sono sottopagati e costretti a osservare giorno dopo giorno migliaia di contenuti sessisti, omofobi, razzisti, violenti e tutto il peggio che l'essere umano è in grado di concepire. Un lavoro che li sottopone a fortissime pressioni psicologiche e che ha portato molti di loro ad affrontare forme gravi di stress post-traumatico. Quella di Sama è però solo una delle tante storie che racconta il mondo dei cosiddetti schiavi di ChatGPT. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Prima di cominciare vi devo avvisare che in questa puntata di Crash saranno presenti delle descrizioni macabre e dei termini violenti. Allora facciamo un passo indietro. Quando nel 2020 OpenAI presentò al mondo GPT-3, ovvero il motore che alimenta la versione base di ChatGPT, in breve si capì che questa intelligenza artificiale presentava lo stesso problema già riscontrato in altri sistemi simili. Poteva ovvero facilmente essere spinta a creare testi razzisti, sessisti, omofobi, violenti e tutto il resto. In alcuni casi i testi potevano contenere elementi di hate speech senza nemmeno che fosse stata spronata a produrli. Che avvenga qualcosa del genere è quasi inevitabile. D'altra parte, come tutti gli altri sistemi di deep learning, anche GPT-3 non fa che rielaborare e ricombinare il materiale di partenza con cui è stato addestrato. Quando si viene addestrati con centinaia di gigabytes di contenuti testuali reperiti online, è quasi sicuro che al loro interno ci sia una certa percentuale, anche una percentuale consistente, di contenuti odiosi. E questo rappresenta un grosso limite alla diffusione commerciale dei modelli linguistici. E così come ha raccontato la rivista Time in un'apposita inchiesta per risolvere il problema in vista del lancio di ChatGPT, OpenAI ha ricalcato pari pari la strategia di società come Facebook, che avevano già mostrato come fosse possibile creare delle intelligenze artificiali in grado di riconoscere casi di linguaggio tossico e aiutare così a rimuoverli dalle loro piattaforme. Il metodo è lo stesso con cui si insegna a un algoritmo di deep learning a riconoscere un semaforo. È insomma necessario dargli in pasto una tale quantità di esempi testuali di violenza, molestie sessuali, bullismo, eccetera, da permettergli di imparare a distinguerli in autonomia. Come abbiamo visto sempre nell'esempio dei semafori, anche per insegnare agli algoritmi a riconoscere contenuti violenti di ogni tipo, è però necessario che ci sia in primo luogo qualcuno che analizza questi contenuti e li etichetta come tali. Ed è qui che entra in gioco Sama, società che ha tra i suoi clienti anche Meta, Microsoft e Google e che nel 2021 aveva stretto un accordo commerciale con OpenAI al fine di etichettare il materiale necessario a creare un detector di contenuti tossici che sarebbe poi stato integrato in ChatGPT. Per ottenere queste etichette, OpenAI ha inviato decine di migliaia di campioni di testo a Sama a partire dal novembre 2021, si legge sempre su Time. Alcuni descrivono con dettagli espliciti abusi sessuali su bambini, bestialità, omicidi, suicidio, tortura, autolesionismo e incesto. Tutto ciò, come detto, per insegnare ChatGPT a distinguere e quindi bloccare questo tipo di contenuti, ma tutto ciò inevitabilmente significa anche che il lavoro degli etichettatori assoldati da Sama consisteva nel leggere tutto il giorno i più terribili contenuti partoriti dalla mente umana per poi etichettarli in base alle loro caratteristiche. È un passo necessario per minimizzare la quantità di contenuti violenti e sessuali inclusi nei dati di addestramento e per creare strumenti in grado di individuare contenuti nocivi, aveva spiegato a Time un portavoce di OpenAI. Come già avvenuto nel caso dei moderatori di social network, su cui torneremo tra poco, questo tipo di lavoro è però estremamente pesante. Un lavoratore di Sama con il compito di leggere ed etichettare testi per OpenAI ha spiegato di aver sofferto di pensieri ossessivi dopo aver letto la descrizione di un uomo che faceva sesso con un cane in presenza di un bambino. È stata una tortura, ha spiegato il moderatore. Leggi una quantità di materiale del genere per tutta la settimana. Ora che arriva il venerdì, continuare a pensare a quelle immagini causa seri disturbi. Il lavoro era stato organizzato dividendo i lavoratori in tre squadre, ciascuna delle quali si focalizzava su violenze sessuali, hate speech o violenza generica. Tre impiegati hanno spiegato al Time come ci si aspettava da loro che leggessero tra i 150 e i 250 estratti testuali al giorno in turni di 9 ore. Questi estratti potevano andare dalle 100 a ben oltre 1000 parole l'uno. Tutti gli impiegati sentiti dal Time hanno spiegato inoltre di essere stati mentalmente spaventati dal loro lavoro e che nonostante avessero teoricamente a disposizione delle sessioni psicologiche individuali, in realtà potessero usufruire soltanto di quelle di gruppo. E quanto si viene pagati per un lavoro di questo tipo, che tra le altre cose richiede anche di assumersi la responsabilità di comprendere il contesto di certi testi o affermazioni, di interpretare le inevitabili ambiguità, di distinguere la satira e molto altro ancora? I lavoratori di Sama impiegati in Kenya ricevevano, a seconda del grado di anzianità, tra 1,3 e 2 dollari all'ora in una nazione in cui il salario minimo si aggira attorno a 1,5 dollari. Per un breve periodo gli etichettatori di Sama hanno anche dovuto lavorare direttamente su immagini di violenza, stupri, uccisioni e altri contenuti di questo tipo, probabilmente al fine di addestrare il sistema di deep learning sempre di OpenAI DALL-E che genera immagini. Un'incomprensione con OpenAI relativa alla necessità di raccogliere e visionare materiale illegale ha però portato Sama a decidere di interrompere il contratto già nel febbraio 2022, 8 mesi prima della scadenza.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Come dicevamo all'inizio, non è comunque la prima volta che si viene a sapere delle condizioni estremamente difficili sotto vari punti di vista a cui è sottoposto chi svolge un lavoro di questo tipo. Al contrario, era il 2019 quando una lunga inchiesta di The Verge fece luce sulle difficilissime condizioni a cui sono sottoposti i moderatori dei social network. Prima di tutto ci sono i casi documentati in cui anche i moderatori di social network e in particolare di Facebook hanno sviluppato disturbi da stress post-traumatico e altri gravi problemi mentali. Per farsi un'idea di come possa avvenire qualcosa del genere si può prendere a esempio il racconto di Chloe, nome di fantasia, che ha descritto il suo attacco di panico sul lavoro subito dopo aver visto un uomo morire in un video. Nelle sue prime 3 settimane e mezzo di lavoro a Cognizant, agenzia che lavora per conto di Facebook a Phoenix, in Arizona, Chloe ha affrontato l'addestramento per il lavoro di moderatrice, cercando di creare una barriera fra lei e tutti i contenuti disturbanti. In questa fase ai tirocinanti è richiesto di moderare alcuni contenuti di fronte ai loro colleghi più esperti. Quando è giunto il suo turno, Chloe si è trovata davanti a un video che era stato recentemente postato e che nessuno aveva ancora visto. Era il video di un omicidio, di una persona uccisa dopo essere stata accoltellata 12 volte mentre urlava nella speranza che le venisse risparmiata la vita. Ovviamente il video andava rimosso, come ha spiegato Chloe ai suoi colleghi con voce tremante. Quando è venuto il turno di un altro tirocinante, il video in questione ha invece mostrato un drone militare mentre compiva alcuni omicidi mirati, abbattendo uomini a distanza. Ora, immaginate di essere costretti a visionare ogni singolo giorno centinaia di contenuti di questo tipo. Non solo post razzisti o cospirazionisti, ma anche omicidi, pornografia, abusi sui minori, stupri. Ognuno di noi è regolarmente perseguitato da alcuni dei contenuti che ha dovuto moderare, ha raccontato sempre a The Verge un collega di Chloe. In fase di colloquio, d'altra parte, non viene nascosto che tipo di lavoro si dovrà affrontare. Mostriamo parecchi esempi del tipo di cose che si dovranno analizzare in modo che le persone comprendano bene di che tipo di lavoro si tratta, ha spiegato il supervisore di Cognizant Bob Duncan. La nostra intenzione è di assicurarci che i candidati possano prendere la decisione migliore se non si sentono adatti a un lavoro di questo tipo. La routine quotidiana raccontata da un altro dipendente di Cognizant, Miguel, nome sempre di fantasia, offre un altro spaccato. Miguel arriva al lavoro, si siede al suo posto e inizia a valutare i post che gli sono stati assegnati. Una battuta razzista, un uomo che fa sesso con un animale, l'omicidio di un uomo filmato da un cartello della droga. I moderatori devono anche analizzare una quantità immensa di post e video legati alle più svariate teorie del complotto. In un ambiente così opprimente si capisce come sia possibile che alcune delle persone incaricate di rimuovere proprio i post cospirazionisti abbiano finito per credere alle stesse teorie che avrebbero dovuto eliminare dalla piattaforma. Uno degli intervistati ha raccontato come, dopo aver analizzato centinaia di video complottisti, non creda più che l'11 settembre sia stato un attacco terroristico. Altri moderatori hanno invece affermato di essersi lasciati convincere dai sostenitori della teoria della Terra piatta, mentre altri hanno iniziato a usare il termine Holo Hoax, gioco di parole tra Olocausto e Bufala, per riferirsi allo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti. Molte persone hanno iniziato a credere ai post che avrebbero dovuto moderare, ha raccontato un altro moderatore. Una situazione che ha portato anche a pesanti minacce verbali nei confronti dei supervisori incaricati di valutare la correttezza delle decisioni prese. Sono stato fronteggiato nel parcheggio e minacciato di venir pestato a sangue, racconta un moderatore, specificando come abbia iniziato a recarsi in ufficio portando con sé una pistola per timore che si passasse dalle parole ai fatti. Un clima estremamente pesante causato anche dall'enorme pressione che si respira sul posto di lavoro. I moderatori hanno a disposizione circa 30 secondi per valutare ogni contenuto, arrivando ad analizzarne centinaia ogni giorno senza poter sbagliare più di una volta su 20. A completare il quadro ci sono i soli 9 minuti che ogni impiegato ha a disposizione ogni giorno per prendersi una pausa e che sono rigidamente sorvegliati. Un lavoro psicologicamente pesantissimo svolto in condizioni altrettanto opprimenti. Il risultato è che, sempre stando a quanto riportato nell'inchiesta, i dipendenti si sfogano come possono, facendo sesso di nascosto in ufficio, fumando marijuana durante le brevi pause, condividendo scherzi macabri in cui non viene neanche celato come alcuni di loro abbiano iniziato a pensare al suicidio. Quando non ti è concesso di parlare del tuo lavoro con amici e familiari, si crea una certa distanza con loro, ha raccontato un altro impiegato di Cognizant. Così ci si avvicina maggiormente ai propri colleghi, si prova una connessione emotiva dove invece c'è solo un legame creato dal trauma. Il lavoro del moderatore è tanto faticoso, soprattutto dal punto di vista psicologico, quanto importante, vista la necessità di mantenere vivibili le piattaforme dove miliardi di persone trascorrono una parte significativa delle loro giornate. Ma cosa si sta facendo affinché le condizioni di lavoro siano sopportabili? Abbiamo indagato le problematiche sollevate dall'inchiesta di The Verge, ha spiegato un portavoce di Cognizant. In passato abbiamo già intrapreso alcune azioni quando necessario e continueremo ad affrontare le preoccupazioni dei nostri impiegati. Nel comunicato il portavoce spiega come anche Cognizant offra un programma benessere ai suoi impiegati, che possono anche fare affidamento su un supporto telefonico attivo 24 ore su 24 e anche su un consulente psicologico presente sul posto. Allo stesso tempo anche Facebook si sta muovendo per assicurarsi che le compagnie che offrono i servizi di moderazione dei contenuti rispettino gli standard richiesti. Ma è davvero necessario che siano degli esseri umani a svolgere un lavoro di questo tipo? Per il momento sì. Nonostante i grandi progressi che anche dalle parti di Facebook si stanno compiendo nel settore dell'intelligenza artificiale, gli algoritmi non sono ancora in grado di offrire un adeguato grado di accuratezza. Anzi, come abbiamo visto nella prima parte di questa puntata, anche questi algoritmi devono essere a loro volta addestrati da esseri umani. Almeno per il momento, insomma, tocca ancora alle persone scavare quotidianamente negli angoli più oscuri dei social network. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.